vetrina.
Notizie in trasparenza.
Ciao a tutti e buon pomeriggio e ben ritrovati qui su Radio Yulm, state ascoltando In Vetrina. Oggi con noi in trasmissione ad accompagnarvi durante tutta la puntata ci sarà Celeste in regia, che ringraziamo, e in microfono ci sarò io, Rebecca e Alessandro. Vi ricordo inoltre che per qualsiasi messaggio potete contattarci al numero WhatsApp 331 14 38 92 3.
Ciao a tutti, oggi parleremo di varie notizie di attualità, tra cui la consulta che è arrivata da parte della Corte Costituzionale in riferimento all'autonomia differenziata. Inoltre parleremo della multa faraonica che è arrivata a Meta da parte dell'Unione Europea, e inoltre tra poco parleremo con la dottoressa Elena Bonesso della tragica scomparsa di Margaret Spada, 22 anni dopo una rinoplastica.
Rimanete sintonizzati. Qui su Radio Yulm cominciamo dunque con la prima notizia, una notizia alquanto drammatica, alquanto tragica, ovvero la morte della 22enne di Lentini, provincia di Siracusa, Margaret Spada. La 22enne, dopo un intervento di rinoplastica parziale, è deceduta 3 giorni più tardi presso l'ospedale Sant'Eugenio. Le cause del decesso sono ancora avvolte nel mistero. A chiarire le cause della tragedia sarà infatti l'autopsia, che si terrà proprio oggi, venerdì 15 novembre. L'autopsia ci rivelerà se la 22enne è morta a causa di una reazione allergica all'anestesia oppure da qualche altra sostanza somministrata durante appunto l'intervento.
Intanto emergono nuove testimonianze che complicano ulteriormente il quadro. Dopo il sequestro dell'appartamento dove si sarebbe svolta l'operazione, le richieste accorate dei genitori della giovane di conoscere la verità, si aggiunge la voce di una collaboratrice dello studio medico coinvolto nella vicenda.
Intervistata infatti dal programma televisivo Storie Italiane, la donna in questione ha rilasciato, potremmo dire, delle dichiarazioni alquanto contraddittorie con quanto emerso finora. State accusando chirurghi che non c'entrano assolutamente nulla, non è il nostro medico quello che l'ha operata, ha affermato. La collaboratrice ha spiegato anche che il dottore in questione, collegato al loro ambulatorio, non si trovava appunto, non operava soltanto in clinica e opera solo in clinica e non anche nell'appartamento dove appunto si sarebbe svolto l'intervento. Infatti la vicenda, secondo la collaboratrice, avrebbe causato diverse annullamenti e interventi. Stamattina abbiamo ricevuto più di 200 telefonate, ha dichiarato appunto al telefono la collaboratrice.
E oggi abbiamo qui con noi per parlarne la dottoressa Elena Bonesso dell'ospedale di Jesolo, con oltre 20 anni di esperienza in medicina estetica rigenerativa e del benessere. Buongiorno dottoressa.
Sì, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, dottoressa.
Buongiorno, sì.
Dunque, se un paziente si rivolge a una struttura sanitaria, come può il paziente in questione verificare che la struttura in questione sia sicura e regolare?
Allora, innanzitutto è importantissimo che il paziente si rechi a una visita col medico e possa appurare di persona le condizioni della struttura in cui poi andrà a eseguire l'intervento e anche la professionalità del medico. Teniamo presente che comunque vi è un rapporto di fiducia medico-paziente che è alla base di tutto. Eventualmente, consiglio che posso dare ai pazienti è di rivolgersi al medico di fiducia personale, anche al medico estetico di fiducia, prima di eseguire un intervento chirurgico.
Quindi di persona, non sui social?
Allora, i social sono un'ottima vetrina, dopodiché questo non prescinde dalla visita medica di persona, che deve assolutamente essere fatta, e consiglio anche ai pazienti di prendersi, dopo questa prima visita dal vivo col medico, tutto il tempo che vogliono, di cui hanno bisogno, per poi prendere eventualmente la decisione di andare incontro a un intervento chirurgico.
Invece, dottoressa, l'anestesia locale, secondo lei, comporta dei rischi anche in interventi considerati di routine?
Allora, l'anestesia di per sé, essendo una procedura medica, ha dei rischi intrinseci, soprattutto il rischio allergico, ma anche altri rischi. Vi è una tabella apposta che nel momento della visita anestesiologica viene redatta per il paziente, che dà un numero, proprio un valore numerico, e questo sta ad indicare il rischio anestesiologico del paziente. E quindi è importante fare questa visita prima dell'intervento per chiarire e anche spiegare al paziente i rischi proprio anestesiologici, che sono diversi dai rischi chirurgici e che ci sono per qualsiasi tipo di anestesia, dall'anestesia loco-regionale all'anestesia generale.
E secondo lei questo caso potrebbe spingere verso una revisione normativa del settore della chirurgia estetica?
Allora, il settore della chirurgia estetica è già ampiamente sotto normativa. L'importante è che queste normative vengano rispettate. Dopo, non sta a me adesso andare a vedere se in quel caso specifico erano rispettate tutte le normative. Chi dovrà accerterà. Però diciamo che la nostra legislazione è già ampiamente presente sul territorio, sulle cliniche private, insomma. Quindi il paziente, se si affida a una clinica seria, può stare tranquillo.
Grazie dottoressa di averci schiarito un po' le idee su questo terribile caso. E ricordiamo la dottoressa Elena Bonesso dell'ospedale di Jesolo, specializzata in medicina estetica. Grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie.
E niente, grazie a voi, buona giornata.
Radio Yul. Your way to play.
E adesso ci spostiamo in un altro campo, cambiamo completamente di tematica. Stiamo parlando della multa a Meta dalla Commissione Europea, dall'UE. Infatti, per chi non lo sapesse, Meta potremmo dire sia il colosso che gestisce Facebook, WhatsApp e Instagram, i marchi di Zuckerberg. Ebbene, Meta ha subito una pesante sanzione dalla Commissione di quasi 800 milioni di euro per violazione delle norme antitrust. Ma scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda.
La multa, pari a 797 milioni di euro, è stata inflitta dalla Commissione Europea per pratiche che sono state giudicate scorrette e anticoncorrenziali. Meta è stata accusata di aver abusato della sua posizione dominante di monopolio, collegando il servizio di annunci online Facebook Marketplace ai social network Facebook e imponendo condizioni commerciali inique ai suoi concorrenti.
Segue Margaret Vestager, vicepresidente della Commissione responsabile dell'antitrust europeo, che ha dichiarato così: Meta ha abusato della sua posizione dominante nei mercati dei social network personali e delle pubblicità online. Ora deve porre fine a questo comportamento.
Secondo Bruxelles, Meta ha favorito il proprio marketplace penalizzando altri fornitori di servizi annunci online. Come? Bruxelles sostiene che abbia collegato direttamente Facebook ai social network Facebook, dando automaticamente accesso agli utenti e assicurandosi che venissero regolarmente esposti agli annunci dei marketplace.
Beh, un meccanismo che ha certamente conferito a Meta un vantaggio competitivo sostanziale. Infatti tutti gli utenti di Facebook sono stati automaticamente trasformati in potenziali clienti del marketplace, cosa che i concorrenti non potevano certo replicare. Questo, inoltre, secondo sempre la Commissione europea, ha rappresentato non solo una violazione delle norme UE sulla concorrenza, ma l'ha rappresentato in particolare poiché ha precluso al competitor importanti opportunità di accesso al mercato.
Ma non è tutto, perché Bruxelles ha anche rivelato che Meta ha imposto condizioni commerciali inique a chiunque volesse acquistare spazi pubblicitari su Facebook e Instagram, favorendo esclusivamente il suo marketplace.
Ebbene, la decisione rappresenta uno dei colpi più duri mai inferiti dall'UE a Meta. La sanzione si inserisce in un contesto di crescente pressione su giganti della tecnologia, accusati di monopolizzare i mercati digitali. Meta, dal canto suo, potrebbe decidere inoltre di fare ricorso, ma nel frattempo dovrà certamente affrontare queste conseguenze economiche e reputazionali di questa notevole multa.
Sono le 17.04, questa è Radio Yulm e ora ascoltiamo Madame con Blanco, Tutti muoiono.
Tutti piangono, tutti soffrono, tutti muoiono, tutti.
Odio il tempo perché vince sempre. Che mi cade sulla fronte dal soffitto un tic tac. Continuo come mentire, dicendo che non sembra immenso. E su una barca senza remi ho visto il vento immobile. Magari a fare merenda, vero mamma? Su una bici senza freni ho visto il suolo correre. Magari siamo solo su un tapirullare. Papi guardami negli occhi, guarda fino a che non ti mancheranno per vedermi crescere. Il tempo vola come gli aquiloni, ma dipende dalla percezione, sai. Sei solamente un tappo nel culo. Solo quando dormi sei bello. Dimmi che non ho quello che mi dici tu. Dimmi che non so quello che mi dici sei tu. Dimmi che non ho quello che mi dici tu. Dimmi che non so quello che mi dici sei tu.
Ricordo, stavo correndo sotto le stelle e sopra l'asfalto ho perso la pelle. Rosso sangue sulle facce cucinelle. Sto piangendo perché ho bisogno di vivere. Come un pezzo al faccio, come il primo bacio. Come Blanco, come Michelangelo. Come me, come pa, come te. Libero dalla tua schiavitù. Non posso darti la luce dal cielo. Mi tieni in prigioniero
Questa era Madame con Blanco, Tutti muoiono, questa è Radio Yulm e ora torniamo alle notizie d'attualità. Adesso parliamo delle nuove disposizioni sull'autonomia differenziata che ha imposto la Corte Costituzionale. Infatti questa ha messo un freno alla legge sull'autonomia differenziata dichiarandone incostituzionali diversi punti. Nonostante ciò il progetto non viene bocciato però del tutto, ma si impongono modifiche sostanziali. Vediamo ora insieme i dettagli. La Corte Costituzionale ha detto chiaramente che l'autonomia regionale è possibile, ma deve rispettare regole precise. Non ci sarà infatti un trasferimento generico di conferenze, ma solo funzioni specifiche e giustificate, regione per regione, in base al principio di sussidiarietà, e in altre parole, ogni caso andrà valutato singolarmente.
Ma iniziamo dunque con una delle diverse critiche mosse e riguarda i tanto delicati LEP, ovvero i livelli essenziali di prestazione, che sono appunto fondamentali per garantire diritti e servizi ai cittadini di tutto il paese. La Corte innanzitutto ha bocciato l'idea che sia il Presidente del Consiglio, escludendo il Parlamento con un semplice decreto, a decidere l'aggiornamento autonomo dei LEP.
E proprio sul ruolo del Parlamento arriva un'altra critica pesante. La legge prevedeva una delega al governo per definire i LEP sui diritti civili e sociali, ma senza indicare criteri chiari. Questo, secondo i giudici, avrebbe lasciato troppo potere nelle mani dell'esecutivo, limitando il controllo democratico.
Ma un'altra critica, e la terza, riguarderebbe il criterio sulla spesa storica. Infatti finora si pensava che i LEP si calcolassero guardando quanto ogni regione spendeva in passato, ma per la Corte è un metodo alquanto disugualitario. Infatti si guarda la necessità di garantire pari diritti a tutti.
E non finisce qui, la Corte ha detto no anche alla possibilità che le regioni possano partecipare facoltativamente agli obiettivi di finanza pubblica. La solidarietà e l'unità della Repubblica non sono negoziabili e tutte le regioni devono fare la loro parte, hanno dichiarato.
Quinta critica riguarda invece i tributi. Infatti non sarà possibile modificare le aliquote di compartecipazione al gettito fiscale con un semplice decreto interministeriale. Infatti la Corte teme che un sistema del genere possa non soltanto favorire regioni meno efficienti, ma che anche queste, pur ricevendo risorse, non riescano a garantire di fatto i servizi richiesti.
Infine, la regione a statuto speciale, la consulta è stata chiara. Queste regioni hanno già percorsi specifici nei loro statuti per ottenere maggiore autonomia. Non possono eseguire le stesse procedure delle regioni ordinarie? E ora che succede, vogliamo capire? Sul piano politico, il referendum popolare proposto dal CGL, associazioni e opposizioni potrebbe essere superato, mentre i punti contestati della legge sono già stati colpiti dalla sentenza della Corte.
Ma intanto il Parlamento come dovrà, diciamo, intervenire? Il Parlamento dovrà intervenire non soltanto per rimediare i vuoti lasciati dalla decisione, ma in particolare la storia insegna che questi interventi non sempre sono tempestivi. Anche la trattativa già avviata tra Stato e Regioni potrebbero subire una battuta d'arresto. Il governo inoltre dovrà attendere la sentenza completa per capire come muoversi. In conclusione, questa sentenza ridisegna le regole sicuramente del gioco sull'autonomia differenziata. Non la cancella, bensì la modifica, la trasforma, mettendo al centro il ruolo del Parlamento. Potremmo dire che si preannuncerà un dibattito lungo, complesso, ostico, ma noi ovviamente vi terremo aggiornati per tutti gli sviluppi.
Noi torniamo tra poco con la pagina sportiva. Bentornati su Radio Yulm e riportiamo un Sinner in stato di grazia che stiamo vedendo alle ATP Finals. Il giovane tennista italiano ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva, chiudendo il girone da imbattuto, e lo ha fatto battendo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3-6-4 in 1 ora e 15 minuti di gioco.
L'azzurro ha inoltre disputato una partita impeccabile, mantenendo alta la concentrazione anche quando il suo avversario Daniil, pur in buona forma, ha cercato ovviamente di reagire nel secondo set. Con questa vittoria Sinner si qualifica per le semifinali, dove sfiderà il secondo classificato del gruppo Neocomb.
A prova in semifinale anche l'americano Taylor Fritz, che dopo la vittoria contro Demi Nour si è assicurato il secondo posto del gruppo Anastase, proprio dietro a Jannik Sinner. Riportiamo anche la vittoria oggi di Sascha Zverev contro Alcaraz.
Per quanto riguarda invece il doppio, il finlandese Elnivar e il britannico Harry Patten sono i primi semifinalisti del torneo di doppio delle ATMI Finals di Torino.
Grande attesa per il match che poi si giocherà tra pochissimo alle 18 tra Bolelli e Vavassori contro i croati Arevalo e Pavic per un posto in semifinale. Ora passiamo alla nazionale, vittoria per l'Italia per 1-0 contro il Belgio a Bruxelles, che conquista matematicamente il passaggio ai quarti di finale della Nations League e anche il ruolo di testa di serie ai sorteggi per l'Europeo.
La nazionale di Luciano Spalletti si è avvantaggiata grazie al gol di Sandro Tonali nel primo tempo. Inoltre domenica a San Siro l'Italia affronterà la Francia, vice campione del mondo in carica per l'ultima partita della fase a gironi. Sono ben 65.000 i biglietti emessi e sicuramente il sold out sarà a breve.
Nel prepartita la FIC ricorderà Gigi Riva, campionissimo azzurro che lo scorso 7 novembre avrebbe compiuto 80 anni. Sul maxischermo del Meazza sarà trasmesso un video con alcuni dei gol più iconici di Rombo di Tuono, mentre una parte del campo si trasformerà in una tela dove le immagini saranno mixate con le animazioni 3D e i fasci di luce posizionati a bordo campo renderanno memorabile il ricordo del miglior marcatore della storia della nazionale.
Noi vi diamo appuntamento sempre alla prossima settimana e vi ricordo di poterci contattare al numero WhatsApp 331 14 38 92 3. Vi auguriamo una buona serata qui da Rebecca,
Alessandro e ringraziamo Celeste in regia.
In vetrina.
Notizie in trasparenza.